Radio Grad, la radio libera e resistente.
Il megafono, settimanale di informazione, politicamente scorretto.
Buongiorno, mi chiamo Natale Alfonso e sono attivo nel sindacato Cubo occupandomi di scuola e università. Certamente si tratta di settori dell'intervento pubblico che richiederebbero interventi correttivi e per questo vi voglio parlare dell'ultima tra le molte riforme che hanno investito la scuola italiana nel dopoguerra, la riforma Valditara che interviene sull'istruzione tecnica e professionale. Valditara ha presentato un disegno di legge per la riforma di questa filiera che rimastica idee trite, ha un carattere marcatamente classista, aggiunge un tassello all'asservimento della scuola agli interessi delle aziende e pretende di fare le nozze coi fichi secchi, ovvero di modificare il presente senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In dettaglio, la riforma prevede l'integrazione tra la formazione professionale regionale e l'istruzione tecnico-professionale statale, seguendo il modello 4 più 2, 4 anni di scuola superiore più 2 anni di formazione tecnica superiore. Tutti gli studenti della filiera professionale, regionale o statale si potranno fermare al diploma triennale regionale, ovvero potranno terminare il quarto anno e accedere al diploma statale per poi proseguire verso l'ITS Academy, un percorso di formazione tecnica superiore in stretto collegamento con il mondo aziendale. I percorsi degli istituti tecnici e professionali statali sono ridotti da 5 a 4 anni. Come sia possibile che una preparazione ridotta possa fornire accesso all'esame finale al pari dei liceali che studiano 5 anni resta un mistero. Per l'accesso dei corsi professionali regionali agli ITS si affida all'Invalsi il compito di valutare il livello raggiunto con un indebito allargamento dei compiti di questo ente discusso, che invece dovrebbe occuparsi soltanto di valutazioni di sistema. Le scuole così riformate potranno definire accordi di partenariato con le imprese e stipulare contratti di apprendistato formativo per gli allievi. L'alternanza scuola-lavoro partirà già dal secondo anno. Fa parte integrante del progetto una sezione riferita alla valutazione dei comportamenti di studenti e studentesse che aggrava le conseguenze del voto di condotta sulla carriera scolastica. L'avvio della riforma è di carattere sperimentale e coinvolgerà una parte delle istituzioni scolastiche interessate, sembra il 30%. Il Ministero dovrà definire con appositi decreti i modi di adesione, le condizioni di avvio, le modalità di integrazione, ampliamento dell'offerta formativa, le attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche coinvolte e i raccordi tra i diversi percorsi di questa filiera e il sistema universitario. Il percorso parlamentare di questa proposta si sta svolgendo nella generale distrazione del mondo della scuola e questo è pericoloso, in primo luogo perché nessuna riforma è attuabile senza il reale coinvolgimento degli interessati, in secondo luogo perché tra non molto le scuole dovranno scegliere se aderire o meno al percorso di sperimentazione, infine perché essa introduce innovazioni dirompenti e caratterizza un progetto fortemente regressivo e che molte scuole hanno già rifiutato per le seguenti ragioni. È un progetto ideologico perché muove da un assunto mai dimostrato ma che, ripetuto come un mantra, all'infinito finisce per sembrare ovvio. Secondo costoro la disoccupazione giovanile sarebbe il frutto del disallineamento tra la formazione ricevuta a scuola e le esigenze delle imprese. La realtà è ben diversa poiché quella disoccupazione è strettamente legata alla carenza di posti di lavoro disponibili e pagati dignitosamente. Una carenza che a sua volta è dipendente dal fatto che il pensionamento dei lavoratori anziani arriva sempre più tardi e dal bassissimo valore degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese italiane. Tutto questo è dimostrato dai numeri. La disoccupazione giovanile nel nostro paese è insopportabilmente alta e si attesta al 22% misurata sull'intera popolazione. Se la misuriamo su una popolazione fortemente selezionata, quella dei giovani che già oggi frequentano i percorsi post-diploma che la riforma intende istituzionalizzare, vediamo che questa disoccupazione si attesta poco sopra il 19%. Una differenza di pochi punti che chiarisce come la disoccupazione non dipenda dal preteso mismatch tra scuola e mondo del lavoro, ma dalle ragioni che ho detto prima. È un progetto classista, perché contraddice il carattere formativo universale della scuola, ancorché ad indirizzo tecnico professionale, e canalizza verso il lavoro la parte meno abbiente del mondo studentesco. Lo studente che sceglie a 13-14 anni questo tipo di formazione si vedrà sbarrata la possibilità di accedere agli studi universitari, non tanto perché la norma lo vieti, ma perché la sua preparazione glielo impedirà. Il percorso di studi si riduce di un anno e le discipline di area generale sono fortemente ridotte a vantaggio delle materie di indirizzo e dell'esperienza lavorativa. In effetti, lo sbocco previsto non è l'università, ma i corsi biennali di ITS Academy, successivi al ciclo secondario, dove parte dell'insegnamento sarà affidato a presunti esperti provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, prive di qualunque formazione specifica per l'insegnamento, neppure i famigerati crediti formativi in area metodologica didattica che sono stati imposti ai supplenti, alle persone che aspirano a lavorare nella scuola. È una riforma che pone la scuola al servizio delle imprese, perché affida alle scuole l'onere di rispondere alle necessità formative dei diversi settori economici, consentendo alle imprese di esternalizzare quei costi di formazione e di porli a carico della spesa pubblica. Si tratta quindi di un passo avanti nella privatizzazione di un pezzo importante del nostro sistema di istruzione che diventa strumento formativo addestrativo per le aziende di uno specifico territorio, quello in cui si trovano le istituzioni scolastiche. Non a caso la riforma, coerentemente con il progetto di autonomia regionale differenziata che divide il Paese, affida un ruolo di primo piano alle regioni. Taglia i posti di lavoro, perché un anno in meno di scuola significa ridurre del 20% l'organico. È vero che la proposta non consente la creazione di sovrannumero di età, ma si tratta di un giochino che abbiamo già visto con la riforma Gelmini-Tremonti. Poiché la scuola impiega oltre il 20% di personale precario, non vi saranno licenziamenti o docenti in sovrannumero, perché sarà sufficiente non rinnovare i contratti di supplenza in scadenza. Accresce la burocrazia perché istituisce presso il Ministero una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale con un coordinatore che si aggiunge all'organico e che viene compensato con 400.000 euro. Costui potrà contare su uno staff di dipendenti del Ministero a costo zero e su 8 esperti per un costo complessivo di ulteriori 400.000 euro. Penalizza le studentesse e gli studenti perché li riduce a capitale umano da valorizzare per le esigenze delle aziende. Non è questo il loro destino e la scuola dovrebbe, al di là delle vuote parole che ricorrono nei documenti ministeriali, veramente tornare al suo compito formativo in senso ampio, focalizzarsi sulla necessità di dare spazio alla loro vocazione individuale, aiutandoli a realizzare il loro progetto di vita piuttosto che piegarsi alle esigenze del mercato del lavoro e rassegnarsi al ruolo di strumento per il settore produttivo. A mio avviso l'unica vera riforma in senso progressivo che ha toccato la nostra scuola nel secondo dopoguerra è stata quella della scuola media unica, che ha eliminato l'avviamento professionale e quindi la distinzione tra chi veniva canalizzato verso il lavoro alla fine della scuola elementare e chi poteva invece proseguire verso l'università. È stato un passo significativo di revisione della scuola gentiliana ereditata dal fascismo, la cui impronta era apertamente classista. D'altra parte, Gentile rivendicava la natura classista della scuola che voleva. In uno scritto del 1902 sosteneva che gli studi secondari sono per loro natura aristocratici e che debbono spettare a quei pochi che vi sono destinati per il proprio ingegno o per il censo. Chiunque non veda in questo, nella riproposizione della scuola, della riforma, la riproposizione, la proposta della riforma gentiliana, un passo indietro, vuol dire che non sta considerando che il segmento tecnico professionale della scuola è frequentato dai figli delle classi meno abbienti e quindi dobbiamo necessariamente vedere che nella riforma Valditara si ripropone il percorso classista e duale che caratterizzava la scuola gentiliana, semplicemente spostato dalla fine della scuola elementare alla fine della scuola media. Ed è proprio per questa ragione che essa merita la nostra decisa opposizione e quella di tutto il mondo della scuola.
dall'inizio le prove INVALSI hanno suscitato innumerevoli polemiche. Ci sono stati anni nei quali ogni volta a una certa scadenza dell'anno scolastico venivano organizzati degli scioperi. Ora la domanda è se le prove INVALSI dentro il contesto educativo italiano siano utili e necessarie oppure se in realtà sono un procedimento assolutamente errato. Sono infatti molto discutibili queste prove e si sta ovviamente anche scoprendo che questi test da molti anni, che sono ormai entrati a regime nelle nostre scuole, rischiano di avere anche degli effetti collaterali sul sistema scolastico e sugli stessi ragazzi e ragazze. Intanto c'è un format chiuso. C'è una critica di fondo alle prove INVALSI che poi tendono a favorire domande a risposta chiusa e a privilegiare una sorta di memorizzazione di informazioni in maniera schematica senza stimolare una comprensione critica e un pensiero creativo degli studenti. È una critica sicuramente giusta, motivata, perché molti studenti oggi hanno difficoltà a comprendere un testo. Una delle caratteristiche dell'analfabetismo di ritorno è proprio l'incapacità di molti, anche in età adulta, di leggere un testo, un articolo di giornale e poi di comprenderne realmente il significato, oppure anche la difficoltà o l'incapacità di sintetizzarlo in alcune osservazioni. Ora, le domande a risposta chiusa hanno una struttura binaria, o è giusta o è sbagliata, e impongono agli studenti quindi di costruire nella loro testa una sorta di approccio meccanico all'apprendimento, che nulla ha a che vedere invece con la riflessione, con la comprensione critica e anche con un minimo di creatività che la scuola dovrebbe in qualche modo non soffocare ma stimolare. Veniamo da anni nei quali la scuola vecchia, la scuola fino agli anni 70, faceva imparare a memoria le poesie, oggi quasi scomparsa questa vecchia abitudine. E forse magari non era così sbagliato far imparare a memoria determinati testi, ma rimane il fatto che questo schema di valutazione limita comunque anche uno sviluppo di attività cognitive più complicate, più complesse, il ragionamento logico, la sintesi concettuale. E qui l'elemento critico delle prove INVALSI. Oltre al fatto che soffochino anche una curiosità e una creatività degli studenti, e quindi da lì sta arrivando anche qualche ricerca da parte di pedagogisti, da parte di studiosi, che rilevano un impatto negativo sulle dinamiche di apprendimento degli studenti, che insomma limiterebbero attraverso le prove INVALSI e questa struttura le loro prospettive di crescita e di sviluppo intellettuale. Quindi non si incoraggia la diversità di pensiero con le prove INVALSI e in realtà si cerca di appiattire e omologare alcune esperienze educative, trasformando studenti e studentesse in meri esecutori di alcune nozioni che sono anche preconfezionate, a discapito di qualunque pensiero critico di cui invece c'è fortemente bisogno. E il fatto che oggi ci siano dei dubbi sulle prove INVALSI e non nel passato probabilmente dovrebbe indurre anche a qualche riflessione sugli atti di indirizzo che il governo vuole dare alla scuola italiana, con un testo della riforma Valditara assolutamente discutibile. E la domanda alla quale noi dovremmo rispondere è se le scuole oggi di ogni ordine e grado sono realmente stimolanti e capaci di offrire quella formazione di cui poi c'è sempre bisogno e necessità anche in ambito produttivo. Un altro elemento di riflessione è legato alla pressione, allo stress che alcune prove potrebbero determinare proprio fra la popolazione studentesca. Insomma, la pressione può anche ottenere dei risultati negativi e a seconda dei casi anche positivi perché poi stimola gli studenti e le studentesse a darsi degli obiettivi, a migliorarsi in maniera costante. E poi c'è anche la paura degli esami, che ricordiamo, la scuola italiana aveva un esame in seconda elementare, un esame in quinta, un esame in terza media e poi l'esame di maturità con la quale finiva il percorso pre-universitario. Ora, stigmatizzare ogni tipo di esame è probabilmente un errore, così come ribadire che c'è da salvaguardare il benessere emotivo degli studenti. Nel senso che bisognerebbe invece porsi un'altra domanda: questo tipo di prove sono realmente utili o sono invece assolutamente inutili? C'è bisogno di promuovere una capacità di comprensione dei testi e anche accrescere la concentrazione, in modo tale da poter apprendere e anche, elaborare le nozioni acquisite. Ecco, sono delle riflessioni che sorgono ovviamente spontanee, perché alcuni insegnanti hanno anche criticato recentemente su alcuni quotidiani, ad esempio c'è stato un appello pubblicato sul Fatto Quotidiano dove un insegnante ha lanciato un allarme dicendo che un bambino di 11 anni tremava di paura davanti alle prove Invalsi e mortificato per non essere riuscito a fornire delle risposte, sarebbe entrato in crisi e avrebbe avuto un blocco psicologico, poi tale da pregiudicare anche le altre attività scolastiche. E che cosa dovrebbero fare invece le prove per aiutare gli studenti e le studentesse? Allora, il problema di fondo è che lo stress, è legato ad ogni momento della nostra esistenza. Una società capitalista spinta alle estreme conseguenze che fa della produttività il proprio mantra è una società la quale poi promuove anche una falsa meritocrazia e una continua ricerca di eccellenza, a discapito poi di una preparazione di base che dovrebbe anche accrescere le competenze di tutti e di tutte. Le scuole e gli educatori sono da tempo consapevoli sia dei grandissimi limiti e incongruenze delle prove Invalsi, ma anche di quanto il sistema scolastico oggi non funzioni. Certo che se la soluzione prospettata è quella della riforma Valditara o un ritorno a una netta distinzione tra le scuole tecniche e i licei, crediamo che questa sia la strada completamente errata. Non si tratta soltanto di acquisire e approfondire delle strategie per gestire lo stress e adottare dei programmi anche di supporto emotivo per favorire l'apprendimento e la valutazione. Il problema è anche il tipo di valutazione che sta uscendo fuori dalle scuole. È un po' simile a quello che accade nel pubblico impiego, dove c'è un luogo comune secondo il quale bisognerebbe premiare di più i meritevoli e meno i cosiddetti fannulloni. In realtà la meritocrazia, come concepita all'interno della pubblica amministrazione, niente ha a che vedere invece anche con il riconoscimento del valore del singolo, delle sue competenze e dell'apporto dato alle ambienti di lavoro, all'organizzazione del lavoro. In realtà è uno strumento per mettere le mani in tasca ai lavoratori e alle lavoratrici e sottrargli una parte di salario. Quindi attorno alle prove Invalsi, attorno ai criteri di valutazione, attorno alla performance e anche alla meritocrazia, sarebbe ora di aprire una seria riflessione. E a nostro avviso, proprio avere trasformato la pubblica amministrazione in una struttura chiusa, lontana dai bisogni reali dei cittadini, poco adatta anche a rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, per esempio i meccanismi di miglioramento della carriera, i differenziali economici o ex progressioni orizzontali oggi sono date col contagocce in nome della riduzione di spesa, e alcune sentenze hanno sicuramente inficiato questa opportunità di accrescimento e di miglioramento anche dal punto di vista economico per i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione. Nello stesso tempo, mentre si discute e probabilmente si prende atto dell'inutilità delle prove invalsi, dovremmo anche dare il giusto commiato e il dovuto commiato a tutta quella cultura della falsa meritocrazia e della performance che non è servita né a crescere i servizi né a soddisfare i lavoratori e i cittadini, ma solo per creare strumenti di divisione e soprattutto di decurtazione salariale. Quindi la questione è aperta e ci auguriamo di poterci ritornare sopra con qualche osservazione in più e qualche luogo comune in meno. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci su Radio Grande.